sera ci invita a riflettere su una chiesa che è capace di confrontarsi, quindi una chiesa che è capace di vivere un ascolto di quello stile sinodale che riesce a trasformare anche i problemi, i motivi di contrasto, i conflitti in feconde opportunità. Allora abbiamo scelto questa pagina dell'Apostolo del capitolo 15 che racconta di questo importante momento di Chiesa, il Concilio di Gerusalemme. E oggi sentiamo da più parti la necessità di trovare un nuovo paradigma, un nuovo modo di sentirci Chiesa, di vivere la Chiesa in quella ministerialità diffusa dove giustamente per la dignità battesimale reclamano una soggettualità, un ministero proprio che è il proprio contributo che ciascuno di noi è chiamato a portare, pur nel rispetto di chi nella comunità o di autorità o di guida, che però non sempre riesce ad esprimersi in modo costruttivo. Non è forse il problema di questa unità apostolare, di questa comunità, però spesso si avverte l'esigenza di imparare a trovare e a cercare insieme quel modo che permetta a tutte le ricchezze di vivere in una articolata e multiforme armonia. Ecco, dovremmo sentire che Luca negli altri apostoli non ha nessuna regola a farci vedere una chiesa che viva prima di controversie. Non sono semplicemente opinioni diverse, ma anche motivi che portano a discutere in modo animoso. E proprio abbiamo ascoltato nella parola di Dio, poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro. Ecco, e il testo originale è ancora più forte. Io non so se queste comunità che, in cui si vive il dissenso e la discussione in modo animato. Sì? Non posso dire. Tanto, credo. Niente, sono. Cioè, per i anni che nella Chiesa succedono queste cose. Non fa problema il fatto che si discuta. Però è importante trovare uno stile, trovare il modo, trovare quella convergenza, principalmente a vivere in quella gioia e quella pace che, con cui si conclude questo episodio. Sappiamo qual è il motivo di contesa, la circoncisione, che per gli ebrei è un motivo fondamentale di distinzione del corpo perché è il segno di una elezione, è il segno di un'appartenenza, non è semplicemente così un pezzo, Non è un distintivo, non è un uniforme, È un segno eloquente di quello che il Signore ha fatto per quel popolo. E, tuttavia, quando i primi apostoli, Pietro, il primo, casa di Cornelio, ma anche Paolo, hanno iniziato a parlare di Gesù, hanno visto quello che accadeva nel cuore delle persone che non conoscevano la legge di Mosè, i pagani, che si aprivano alla notizia dello Spirito Santo. E c'erano queste continue Pentecosti, queste pentecoste negli atti degli apostoli, la Pentecoste non è avvenuta soltanto 50 giorni della Pasqua, ma tutte le volte in cui si pronunciava il nome di Gesù. La potenza dello Spirito Santo irrompeva in quella situazione di vita, che per la prima volta conosceva la potenza del Vangelo. E allora Pietro, Paolo, Barnaba hanno raccontato queste cose. E la Chiesa di Gerusalemme vedeva tutto questo con un po' di sospetto, no? Sapete, delle volte capita che nelle nostre parrocchie, almeno nelle famiglie giovani, no? Persone anche che hanno voglia di inserirsi e devono subire quanti anni di azione cattolica ha il tuo curriculum? Perché avevo sempre un po' il sospetto che per poter fare parte di una comunità, io c'era sudata, sai quante ore ho preso a chiesa, quanti servizi ho fatto per poter sentirmi titolato nell'appartenenza a questa comunità. E quindi per noi è necessario passare attraverso la circoncisione. Non voglio penalizzare, però a fronte di questa necessità, Paolo e Barnaba, insieme a Pietro, dicevano: oh, però, ma lo Spirito Santo ha lavorato anche a questi che non sono circoncisi. E allora, com'è possibile poter vivere insieme un discernimento comunitario? Vedete, perché questa pagina vedete di Vangelo, degli Apostoli, perché è una bella notizia che ci raggiunge. Ci dice quali sono quegli elementi di stile sinodale, di discernimento comunitario che siamo chiamati a vivere quando c'è un motivo di contesa, una controversia, un conflitto. Io sapete che a me così, a me capitava quando ero piccolo, sentivo che i miei genitori discutevano, alzando la voce, e io piangevo sempre. Per me era sempre la fine del loro matrimonio, ogni sera in cui mi sentivo litigare. Ma poi dopo la prima invece che era un po' il loro linguaggio, a volte un po' violento, ma era il loro modo per riuscire a confrontarsi. E allora mi piaceva quando vedevo che facevano pace. E sono dovuto crescere anche in questo stile che a volte mi facevano un po' sperare che non ci fossero mai dei problemi, perché avrei sognato di avere una famiglia del comunino bianco, dove la relazione insieme al mattino fino al bacio della prima notte si potesse essere sempre tutti dello stesso parere, delle stesse idee, senza rischiare quella differenza, quella diversità che invece soltanto da grande scoperto porta ricchezza nella comunità. Perché è sempre questo il problema della comunità, che il diverso ci crea sconfitto. Come sarebbe bello se fossimo tutti uguali, se ti passi tutti la stessa scuola? No, dice, insomma, anche no. Però a volte diciamo un po' quante energie risparmiate, ma sarebbe andare contro natura, perché la nostra natura ci dice che non siamo tutti uguali, non viviamo tutta la stessa squadra. Probabilmente il 25 settembre voteremo delle cose diverse, ma anche se ci fosse da rinnovare il consiglio pastorale, non saremmo tutti dello stesso avviso di dare i nomi. Ed è la verità, la bellezza di quella diversità che siamo chiamati a vivere. E allora, diciamo, la nostra storia, la nostra vita di comunità non è arrivata da queste fatiche, da queste tensioni, da questi dissensi. Anche perché c'è la tendenza a dire: insomma, si è andato bene fino adesso, perché non può andare bene ancora? Perché ti porti a degli elementi di novità che ci scombussano delle tradizioni che ci hanno sempre fatto filare le liscio. Cos'è questa novità? Perché nessuno cambiare? Nella Chiesa c'è tutta quest'area di cambiamento, perché la tradizione ci dà una certa sicurezza. Abbiamo sempre fatto così, siamo andati avanti, diciamo, delle volte per 2000 anni così. Qui ci fermiamo un attimo, diciamo, non so tempo. Io ho 50 anni, al limite avrà la memoria di 50 anni. Come posso dire io che si è sempre fatto così? E posso dire che nei miei 50 anni si è fatto così, ma come si faceva 100 anni fa? Io non lo so mica. 500 anni fa, 1000 anni fa, quelli che dicono che il latino è per tradizione la lingua della Chiesa, dove io studiavo storia, insomma, perché sono di Capra, che non è vero che il latino è sempre stata la lingua della Chiesa. Quindi capite che anche questi difensori della tradizione dovevano dire, ma da quando è così? E però in ogni caso, quando c'è un elemento di novità, abbiamo sempre un po' paura. Perché diciamo, oh, cos'è questa storia? Ma il problema è questo, che dovremmo porci, e questo ci insegna il Concilio di Gerusalemme, prima di smettere le scuole. Per conoscere che è lo Spirito Santo che sta parlando tra la Chiesa. Non è qualcuno che si è svegliato un mattino e ha detto fammelo strano. Ma sì, cambiamo, cambiare tanto per cambiare, no? È riconoscere che c'è la potenza dello Spirito Santo che ci permette, ed è questa la grande opportunità del cambiamento, di riconoscere quello che è essenziale oppure periferico. Per essere salvati, la circoncisione è essenziale o è marginale? È periferico. La grande scelta del Consiglio di Gerusalemme è stata questa, no. Dopo tanti anni di storia abbiamo scoperto che la salvezza che viene da Gesù non ha bisogno della circoncisione. Ed è stata una scelta molto, molto coraggiosa, perché di sicuro alcuni avranno detto, ma no, invece, è importantissimo. Ma insieme si è capito che è lo Spirito Santo che stava suggerendo questo. E là, ecco, per la dobbiamo dire, ma non è che rischiamo di incaponirci su delle robe che in realtà non sono essenziali, sono solo periferiche. E ci togliamo un saluto per delle robe che non sono nel cuore del Vangelo. E state attenti, perché non hanno impedito a quelli che erano circoncisi di rinunciare al loro segno. Non hanno semplicemente obbligato quelli che non erano circoncisi a farlo. Ed è espressione di una grande, grande libertà. Ecco, allora, una Chiesa che si confronta deve sempre mettersi in ascolto più che delle espressioni diverse che rischiano di essere portatrici soltanto di una propria ideologia, di una propria posizione, piuttosto di quello che lo Spirito Santo sta dicendo nel cuore delle persone, nella storia delle cose. Per questo che il Vangelo anche ci dice qualcosa di prezioso. Se un tuo fratello ha compiuto qualche cosa contro di te, si parlava di peccato. E potremmo dire così, se tuo fratello ha una posizione diversa, contraria dalla tua, dove sembra che non ci possano essere condizioni di dialogo, che cosa devi fare? Beh, anzitutto ricordati che è tuo fratello. Tu dite, beh, è una banalità. Invece non è così. Anche all'interno della comunità cristiana dobbiamo ricordarci che quello che è seduto nel banco dietro a noi, provate a guardarlo un attimino, lui che sta riconoscendo che quello dietro sta parlando dietro, però io la persona lì è il vostro fratello. Allora bisogna chiederci, ma quella lì è la mia che abita in quel gruppo di case là? No, è anzitutto tua sorella, è tuo fratello. E allora la sua posizione diversa, la sua sensibilità diversa, il suo modo di vedere le cose, sono portate da chi è anzitutto mio fratello, mia sorella. Quante cose cambierebbero nella Chiesa se davvero imparassimo a confrontarci, a vivere la differenza delle posizioni, anche il dissenso, a partire da questa consapevolezza. Un fratello che noi siamo chiamati a guadagnare. Guadagnare un fratello è un'espressione bellissima. Guadagnare il fratello vuol dire guadagnare anche la sua diversità. Viene usato un guadagno economico, ma per dire il tesoro della nostra vita sono le relazioni. Guadagnare il fratello vuol dire fatto in madre, nella comunità con la sua storia, la sua differenza, il suo contributo di novità, perché forse lo Spirito Santo ci sta parlando proprio attraverso quella persona che quindi diventa nella sua differenza un guadagno per noi. E anzitutto fra te e lui. Quando c'è qualcosa che non va, perché il parroco sembra andato fuori di testa, il rischio è di non chiamarlo e dirgli fratello, padre, guida, io faccio fatica perché c'è qualcosa che non va. Cosa facciamo? Una volta di film, vediamo, non succedono queste cose neanche nelle terre di perdono. Però proprio perché non succedono, fatemi fare questo esempio. E cosa facciamo? Una volta di film, scriviamo una lettera, queste cose qua, questo mi è stato qua, mi è arrivato, e mi sta qua da generazioni e generazioni. Vai tu da lui anzitutto, da fratello a fratello, guardami il cuore e dì, io sto facendo fatica, perché questa tua differenza io non riesco a viverla come un guadagno, anche per il riferimento. E poi soltanto se uno ti ascolta, allora vai con un altro, e poi con tutta la comunità. E se neanche la comunità viene ascoltata da questo, trattalo come un pubblicano, un peccatore. Cosa vuol dire? Tira le rosse del piede, no? Fa come Gesù faceva con i pubblicani e i peccatori. Cosa faceva Gesù? Li metteva al primo posto, ci andava a mangiare insieme. Diceva che insieme alle prostitute e tutti i peccatori andavano avanti prima di tutti gli altri. È così. Perché sarà così che scoprirai la ricchezza, la bellezza di essere comunità, di essere comunione. E se però questo verrà fatto nel mio nome, immagino che potremmo soltanto avere un po' così. Dice, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì, in mezzo a loro. La comunione di vita della Trinità diventa sacramento visibile, diventa realtà. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, attenzione, nel mio nome, non in quelli della mia parte, non in quelli del mio partito, non in quelli della mia tradizione, non in quelli del noi abbiamo sempre fatto così, ma nel mio nome, nella potenza dello Spirito Santo. Ecco, allora è così che ci si confonda, si vede la differenza in quello che anzitutto è un ascolto nudo, libero da tua comprensione e dai tuoi giudizi, e soprattutto nell'attesa di quella effusione dello Spirito Santo che fa muovere tutte le cose, parla soprattutto in quello che è complementare alla mia particolarità, in ciò che mi manca, in ciò che è diverso, in ciò che io posso guadagnare. E se lo posso guadagnare, vuol dire che mi manca. E questo il miracolo di vivere il confronto e fare proprio ciò che ti manca e vivere come guadagno nello Spirito Santo. Vediamo che questo sinodo ci aiuti a vivere questa bellezza che ci permette di guadagnare comunione e di fare esperienza.